fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte.
Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi.
Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani.
Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di
antispecismo,
liberazione animale e della terra.
Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo!
E allora, quando sono le 22:16?
Gio, sabotaggio.
Sei una merda. Non mi faccio lei. Insomma, quando sono le 22:16 e 25 secondi, questa è Radio Post. Questa sera finalmente con una nuova redattrice, nonché con un redattore internazionale, il maggiordomo è di nuovo tra noi. Dire qualcosa pure voi, raga, sennò sembra che mi sto a inventare gli amici.
Vabbè, io ci sono sempre stata, quindi passo il microfono alla nuova redattrice.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao a tutti.
Ma non è che il maggiordomo può pure parlare al microfono, però. Di che parliamo stasera?
Parliamo di un sacco di roba, tanto per cominciare di caccia, di bracconaggio, perché è periodo di migrazioni, di animali, di uccelli, soprattutto nella zona di Brescia è molto diffusa l'attività venatoria, che è strettamente connessa alla produzione e all'attività di produzione ed industria delle armi, ancora un altro campo in cui sfruttamento dell'animale e sfruttamento dell'uomo si legano e si uniscono. E per contrastare la caccia e il bracconaggio a Brescia in questi giorni è attivo un campo antibracconaggio fatto da volontari della LAC, Lega Abolizione Caccia, del CABS, che sono un'associazione tedesca, e poi di molte altre realtà che vi partecipano a diverso titolo, e anche vi partecipano anche diverse persone come, diciamo così, singoli individui. Per cui adesso sentiremo una persona da Brescia dopo il consueto stacchetto musicale.
They have to feel that people don't think.
Un filo di spine, brandelli di stoffa, bianco cielo al neon, roghi di odio e bombe inesplose, attenti al coprifuoco.
Okay. Perfetto. Senti, no, la prima domanda che ti volevamo fare era un po' se ci raccontavi com'è la situazione a Brescia, spiegare un po' la tradizione del bracconaggio nelle valli bresciane e nelle prealpi, la situazione, come viene, come si caccia, quello che viene fatto e peraltro anche l'estrema violenza e pericolosità dei gran parte dei cacciatori di quelle zone.
Sì, c'è da dire che la tradizione della caccia e quindi dell'uccellagione ai piccoli uccelli a Brescia è una cosa antica, risale a tempi addirittura al Medioevo. Questo è legato al fatto che la migrazione degli uccelli, dei piccoli uccelli dal nord e dall'est Europa attraversa proprio le valli bresciane, in particolare si concentra sulle valli bresciane, anche se interessa a quelle bergamasche e vicentine. Quindi in questa zona sono sempre diffuse queste forme di prelievo dei piccoli uccelli, in assoluto nel periodo autunnale, con molteplici mezzi, il fucile che è venuto fuori soprattutto a partire dagli anni 20 del 1900, antecedentemente e comunque ancora oggi ci sono state poi le reti, gli archetti, le trappole a scatto, gli archetti e i piccoli sep, queste trappoline piccoline che vengono messe a terra per catturare i pesci rossi, oltre al vischio e altre forme di minoritarie di trappolaggio. E, quello che succede per di fatto è che a partire già da metà di agosto fino a poi tutto novembre è facilissimo, soprattutto in passato, negli ultimi 20-30 anni è stato facilissimo trovare dappertutto, sia nei boschi, sia intorno ai prati, nelle cascine, intorno ai campagne da caccia, degli oggetti, delle trappole, vari tipi di trappole. Questo fenomeno per fortuna è venuto diminuendo negli ultimi anni grazie all'intervento dei volontari, grazie anche a un forte impegno da parte di molta gente che si è data da fare per combattere questo il bracconaggio, appunto. Quello che rimane al momento è la caccia vera e propria, la caccia da capanno, che non solo non tende a morire, ma ancora addirittura in aumento. Ogni anno si rilevano nuovi appostamenti di caccia fissa che troviamo nelle valli bresciane.
Dove tra l'altro vengono usati anche gli uccelli da richiamo, no? Quindi la pratica orribile degli uccelli da richiamo.
Esatto. A Brescia ci sono due tradizioni parallele, una è quella degli uccelli vivi da richiamo che vengono catturati fondamentalmente attraverso il bracconaggio stesso, cioè vi sono numerosissimi cacciatori e persone che girano intorno al mondo venatorio che si dedicano alla cattura con le reti di questi uccelli, poi li aprono degli anellini finti e li spacciano come uccelli allevati in cattività. E questi uccelli poi finiscono in queste gabbiette e vengono tenuti da un anno a 10 anni, a seconda delle condizioni di vita, in queste gabbiette per richiamare i loro simili. E, fino a ancora quest'anno c'è poi il fenomeno della diciamo, uccellagione di Stato, ovvero la regione Lombardia autorizza in deroga la cattura con dei grandi impianti di reti degli stessi uccelli migratori che poi vengono donati ai capannisti che ne fanno richiesta. E niente, però essendo una pratica illegale o comunque diciamo al margine della legalità, in quanto le reti sono secondo le direttive europee bandite in quanto non sono selettive, ci sono una serie di battaglie legali che fanno sì che i roccoli aprano per delibera della giunta regionale e poi vengano immediatamente bloccate dai vari ricorsi fatti dalla LAC e dalle altre associazioni ambientaliste.
Senti, ti volevamo chiedere, il campo antibracconaggio a cui partecipano diverse realtà, la LAC, il CABS, tu mi dicevi che sei il responsabile, diciamo, l'investigatore diciamo, del CABS che si occupa di studiare il bracconaggio in Italia e anche in altri paesi, poi parleremo anche di altre realtà extra italiane di bracconaggio. A Brescia il campo come si svolge? Cioè che cosa fate dalla mattina alla sera? Uscite anche di notte? Quali sono i pericoli, i rischi, le soddisfazioni e via dicendo?
E il campo, questo se non mi sbaglio, questo qui è la sua 26esima edizione, questa del 2012, abbiamo iniziato appunto alla fine degli anni 80, diciamo il movimento ambientalista si è organizzato alla fine degli anni 80 per combattere il bracconaggio a Brescia, praticamente quello che all'inizio si faceva soltanto delle operazioni di sabato e domenica con dei volontari che venivano su per il fine settimana, poi pian piano intorno al CABS che aveva maggiori disponibilità organizzative e finanziarie, è diventato una settimana, poi due, poi tre, poi quattro, al momento siamo arrivati praticamente a 6 settimane di campo e la prassi quotidiana è abbastanza semplice, partiamo alla mattina verso le 8, ci diamo delle zone da controllare e zone che ormai in realtà conosciamo molto bene, siamo arrivati quasi a conoscere personalmente ogni singolo uccellatore chi ancora insiste a piazzare reti, archetti o altre trappole nella zona, e le rimuoviamo fondamentalmente, oppure le segnaliamo alle autorità nel caso si tratti di installazioni grandi, perché in quel caso è necessario far sì che ci sia un intervento più incisivo, perché il problema che abbiamo visto appunto negli anni è che quando si rimuoveva, quando fino agli anni 90 si rimuovevano le trappole, poi passavano poche giornate perché il bracconiere le ripiazzasse sul posto. Poi in genere appunto cambiamo un paio di posti in giornata, siamo in gruppetti di 2 o 3 volontari e più o meno siamo avanti così fino appunto alla serata.
Senti, invece la reazione della popolazione negli anni com'è andata? Per esempio 20 anni fa praticamente ogni persona della provincia di Brescia quasi praticava il bracconaggio, no? C'erano anche impianti di cattura anche nelle, per esempio Aiseo, che è una città sul lago. E adesso il fenomeno si è via via ristretto in qualche modo e si è ridotto nelle valli, nelle zone un po' più impervie, nei piccoli paesi. Chi ha fatto il campo ha anche subito negli anni diverse aggressioni da parte dei bracconieri. Nel frattempo com'è la percezione invece della gente del posto nei vostri confronti? Com'è cambiata, se è cambiata?
Allora, come ti dicevo, la situazione generale è migliorata notevolmente. Mentre fino a 4-5 anni fa si tornava giù, puoi calcolare una giornata, capitava di tornare in 2 o 3 con 1000 archetti sulle spalle, centinaia di pettirossi liberati, cioè avevamo le mani piene di sangue, ancora degli animali catturati nelle trappole. Questo non succede più. Adesso sì e no, in 6 settimane di campo troviamo 1000 archetti, per intenderci, sono proprio numeri completamente diversi. Da quel punto di vista è migliorata tantissimo e capita ancora, cioè il fenomeno è ancora diffuso a livello puntiforme, capita veramente di trovare, come è successo a un volontario della Lipu, di trovare in un pieno appunto di Iseo, in un campeggio privato, trovare le trappoline per pettirossi, oppure appunto le trovi ai piedi di un ristorante sul passabocche, in località turistiche, questo succede ancora. Però appunto è molto più rado il fenomeno, e soprattutto i bracconieri hanno paura di essere colti in flagrante, quindi magari utilizzano le trappole per qualche ora o soltanto in certe giornate di passo notevole, situazioni così. Mentre dal punto di vista della percezione locale con la gente, scusa, non è che abbiamo proprio un'impressione, siamo nei paesi che la gente apprezza il lavoro dei volontari, questo no, però la conflittualità è molto diminuita, diciamo, cioè, siamo stati in qualche modo accettati, siamo diventati una parte degli spettatori del panorama valligiano, e sì, in questo modo anche la conflittualità, appunto gli scontri sono diminuiti, basti pensare che appunto a fine degli anni 90 un volontario, che è sempre della Lipu, lo stesso, e venne preso a fucilate proprio in viso sul Colle di San Zeno, mentre a me è successo personalmente un paio di volte, sempre nella stessa località, in Colle di San Zeno, che hanno sparato contro la nostra macchina, e cara grazia che il finestrino è stato tirato su, e se no ci saremmo beccati la schioppettata proprio in viso. Mentre un altro caso, per esempio, ci hanno presi a sassate nel mezzo del bosco con delle rocce, appunto col chiaro intento di ucciderci. E quest'anno c'è stato a livello di scontri una recrudescenza da un certo punto di vista, ma non tanto per quanto riguarda il bracconaggio con trappole quanto il bracconaggio col fucile, nel senso che alcune delle guardie del WWF, che fanno attività di vigilanza venatoria volontaria, mentre sanzionavano un capannista che aveva battuto specie protette a raffica, nel momento in cui sono ritornati sulla vettura, non si sono resi conto che i tubi dei freni erano stati tagliati, e quindi hanno affrontato questa strada in discesa e appunto hanno dovuto poi utilizzare la prima mano, facendo un pestacoda che li ha preservati dal finire in uno strapiombo. Cioè è stato un vero e proprio tentativo di omicidio da parte di questo qualche cacciatore, che è un po', diciamo, esagerato, esagerato un bel po'. Tieni presente che con questa situazione, che a Brescia, ecco, caccia e bracconaggio sono sempre andati a braccetto, e i cacciatori hanno questa abitudine, diciamo, questa tendenza a sparare a qualsiasi uccello, gli stessi uccelli che colpiscono le trappole, e che qualsiasi forma di controllo a capanni e cacciatori viene considerata come ingerenza da eliminare in tutti i modi. e per di più c'è anche da aggiungere che hanno forte spalleggiamento da parte dei politici e degli amministratori locali, e quindi rende tutta una situazione intorno alla caccia come un terreno tabù o estremamente pericoloso.
Ti volevo chiedere invece, visto appunto la diffusione del fenomeno della caccia, del bracconaggio, ma anche la forte opposizione che negli anni si sta avendo nelle zone del Bresciano e oltre contro appunto questi fenomeni, da tempo è diventata illegale addirittura un fare campi anti di disturbi minatori, non campi anti bracconaggio, semplici disturbi minatori. Me lo puoi confermare? Oh, aspetta, finisco la domanda. E oltre a questo ti volevo chiedere anche questo, il fenomeno della caccia e bracconaggio ovviamente poggia su un terreno fertile e dà una serie di protezioni politiche, quali per esempio PDL o quant'altro in tutta la zona della Lombardia, ma anche del Veneto, come ben sappiamo. Quindi non so se ci puoi dire qualcosa di più a riguardo.
Sì, per quanto riguarda la prima osservazione è corretta, il campo antibracconaggio in sé no, non è stato mai attaccato realmente, ci sono stati alcuni sindaci che hanno avuto la brillante idea alla fine degli anni 90 di fare delle leggi, no, delle, come si dice, sì, insomma delle
ordinanze.
Delle delibere comunali in cui vietavano l'attività di antibracconaggio ai volontari tedeschi, con questo che erano quelli del CABS al tempo, ovviamente è una cosa che era anche costituzionale, in quanto poteva vietare una categoria di persone di gironzolare per le montagne e di eliminare delle trappole che erano illegali. Ci fu questo tentativo, e poi recentemente un senatore del PDL, tal Carrara, benemerito fra i cacciatori, ha tentato più volte anche a livello di interrogazioni parlamentari di metterci alla berlina, di mettere alla berlina ogni tentativo dei volontari di fare azione diretta contro il bracconaggio, però appunto erano più che altro sparate da politico. E, per quanto riguarda invece l'attività di disturbo venatorio, che in realtà è un po' differente, nel senso che viene fatta proprio, l'abbiamo anche fatta noi in qualche modo su Brescia quando abbiamo cercato di denunciare il fenomeno del tiro al volo, della caccia ai piccoli uccelli sul Colle di San Zeno. Ecco, in quel frangente, per quanto riguarda il disturbo venatorio, sono delle leggi a livello regionale che proibiscono e sanzionano anche pesantemente il disturbo venatorio, però fortunatamente c'è una sentenza di Cassazione, se non vado errato, che dice che l'espressione del proprio pensiero, della libera opinione, libero pensiero, è più importante del diritto del cacciatore di esercitare la caccia, anche considerato che il disturbo venatorio non avviene 55 giorni all'anno, mentre la caccia avviene 55 giorni all'anno, e quindi diciamo che il diritto dell'uomo di esercitare la propria esprimere il proprio pensiero è più importante e costituzionalmente più protetto del diritto del cacciatore di uccidere animali selvatici, e quindi in realtà tutte le denunce per disturbo venatorio sono andate tutte a farsi friggere, di conseguenza da quel punto di vista siamo tutelati. Per quanto invece riguarda il discorso delle protezioni che hanno i cacciatori, non solo a livello di Brescia, Brescia chiaramente è proprio la roccaforte della caccia in Italia, e tutti i tentativi di modificare la legge a vantaggio dei cacciatori nascono e partono dalla Lombardia, proprio per questa forza che hanno i cacciatori e per chiaramente la convergenza di interessi con le grandi fabbriche armiere, soprattutto della zona bresciana. E, sì, i partiti sono stati tutti dal PD fino alla Lega, sempre schierati col mondo venatorio. Ovviamente il primo riferimento politico è sempre stata la Lega, e non è un caso che adesso che la Lega se la passa male, effettivamente i cacciatori si sentono un po' più deboli, e quest'anno per esempio la caccia in deroga, che era una delle spine nel fianco del mondo ambientalista, in quanto permetteva l'abbattimento di milioni e milioni di esemplari protetti, non per la prima volta in 20 anni praticamente non è stata approvata. Sì, questo fenomeno però del fatto della protezione politica che hanno i cacciatori è una questione che non abbiamo solo in Italia, ma sembra proprio un mondo a parte. Noi che lavoriamo appunto anche a Cipro, a Malta, in Francia, in Spagna, in Germania, vediamo che la categoria dei cacciatori sembra proprio godere di una tutela che fa sì che questa categoria si senta o si trovi di fatto al di sopra della legge. Basta pensare che per un gruppo di cacciatori trentini che erano andati a abbattere fauna in altre regioni, non potendolo fare perché hanno scelto l'opzione caccia nelle Alpi, sono state fatte tentate, si è tentato di fare delle leggi ad categoriam, diremmo, proprio per preservare il loro, per preservare dalle multe. E, mentre per un altro, per esempio, quando siamo stati in Francia per fermare il bracconaggio all'ortolano, un piccolo uccellino estremamente minacciato a livello europeo e che il cui bracconaggio viene tollerato e addirittura auspiciato, sostenuto dalle autorità francesi, ecco, siamo stati letteralmente banditi dal Dipartimento delle Landes e dal prefetto perché disturbavamo un'attività venatoria che ovviamente il prefetto sapeva perfettamente essere illegale. Questo per dire che a volte c'è proprio un sembra essere una repubblica dei cacciatori all'interno della più normale repubblica.
Probabilmente il loro potere deriva anche dal fatto che sono in fondo semplicemente clienti di una grossissima lobby industriale che è quella dei produttori di armi. No, l'ultima domanda che ti volevamo fare, almeno se non ci sono altre cose, poi era, tu prima ci hai un po' anticipato, nel senso che hai citato alcune esperienze di campi all'estero, no? Della Francia tra l'altro abbiamo parlato perché una persona che fa la trasmissione con noi, diciamo, ha partecipato al campo con voi e via dicendo. Abbiamo parlato nelle diverse occasioni anche dei campi a Cipro, dei campi a Malta, in Sardegna e via dicendo. Per esempio, mi puoi dire qualcosa su quello in Spagna che avete fatto recentemente e poi i prossimi appuntamenti e ovviamente dare anche i contatti del CABS e in generale contatti su questo tema.
Sì, l'ultimo campo che abbiamo fatto è stato effettivamente in Spagna, dove da alcuni anni ci tenevamo al corrente di un'altra delle situazioni aberranti proprio della caccia, ossia di quella relativa alla caccia col paragna. Il paragna è una struttura tradizionale valenziana della zona di Castellón, soprattutto, quindi la costa di Valencia, e dove i cacciatori creano delle specie di impianti arborei all'interno dei quali piazzano centinaia e centinaia di bastoncini di vischio e di notte con l'aiuto dei richiami elettromagnetici attirano i tordi e altre specie in migrazione, li catturano, questi si impiastricciano nel vischio, cadono a terra e poi di notte il cacciatore ogni 2-3 ore fa un giro e raccoglie i malcapitati uccelli per appunto finirli e metterli poi in padella. Questa forma di caccia è stata vietata dal 2003 con differenti sentenze tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, ma essendo talmente radicata sul posto e soprattutto essendo praticata da notabili locali, avvocati, giudici, politici, eccetera, eccetera, ha sempre goduto di una, insomma, si è beccato sempre la strizzatina d'occhio delle autorità regionali, al punto che siamo nel 2012, sono passati 9 anni dal bando totale definitivo della caccia col paragna, e quest'anno sono stati rilevati per dire 285 impianti ancora che cacciavano, non solo cacciavano ma cacciavano alla luce della luna, perché si caccia di notte, ma basta fermare l'auto in qualsiasi zona della provincia di Valencia e si sentono i richiami di tordi che cantano e che attirano appunto gli uccelli in migrazione in queste strutture. Per intenderci, se la caccia, per farvi capire come dicevo prima, questa situazione paradossale legata alla tolleranza dell'attività venatoria illegale, la caccia col paragna si verifica dalle 7 di sera alle 8 di mattina, le guardie ambientaliste, la forestale locale, che si chiama Seprona in Spagna, hanno il divieto di fare vigilanza dalle 7 di sera alle 9 di mattina, cioè praticamente hanno creato un sistema di vigilanza che non interferisce assolutamente con questa forma di caccia e rende praticamente sicuro per il bracconiere di esercitare la sua attività. E quello che abbiamo fatto noi è stato un lavoro di denuncia, cioè siamo infilati in queste strutture a nottetempo, quando il bracconiere non era presente o dormiva, abbiamo ripreso gli uccelli impiastricciati di vischio, specie protette, specie e i tordi cacciabili, e poi ovviamente li abbiamo anche presi, recuperati, li abbiamo liberati dalla colla e siamo riusciti a liberarli. Lo scopo è fare un filmato che presenteremo alla Commissione europea, perché dobbiamo far pressione, l'unico modo, sulla consiglieria valenziana per evitare che legalizzino, addirittura stanno pensando a una forma di legalizzare questa forma di caccia. L'anno prossimo pensiamo di fare un altro campo in cui una specie di pellegrinaggio per paragni, chiedendo al cacciatore di interrompere subito l'attività di caccia a fronte di una nostra possibile denuncia. Insomma, è una cosa una strategia piuttosto innovativa che non vuole essere di scontro frontale, ma visto che sono tutte proprietà private, quindi è anche un po' difficile intervenire, ma diciamo di convincimento forzoso del bracconiere a smettere la propria attività. Per quanto riguarda invece i nostri prossimi appuntamenti, adesso è già iniziato un campo in Sardegna, nella zona di Capoterra, dove ancora si pratica il bracconaggio ai tordi con i laccetti di nylon, e che va avanti in due fasi fino all'inizio gennaio. Poi a marzo siamo di nuovo con l'inizio della primavera e la migrazione degli uccelli dall'Africa verso l'Europa, dovremmo essere attivi a Ponza e Ischia, poi di nuovo a Malta contro il bracconaggio ai falchi, alle cicogne e agli aironi da parte dei cacciatori maltesi, poi Cipro per quasi un mese, dove c'è il problema della caccia del bracconaggio col vischio con le reti alle capinere, e niente, poi si parla ancora di agosto, dove torniamo in Francia, e poi in ottobre abbiamo di nuovo Malta, Brescia, la Spagna, insomma, infatti siamo attivi durante le due migrazioni, quella autunnale e quella primaverile, che coprono già abbastanza dell'anno.
Ok, perfetto. Se vuoi dare i contatti del CABS, in generale siti internet e via dicendo?
Sì, allora il sito è www.comite, con la K e la doppia e finale, comite.de, e poi lì si trova la bandiera italiana che linka al sito in italiano, che curo io, e quindi durante i campi non è estremamente aggiornato, però il sito è in quattro lingue, spagnolo, inglese, italiano e tedesco, perché la situazione nasce in Germania, anche se poi si è estesa in tutta Europa. E lì si trova informazione su tutte le nostre campagne e tutti i documenti per chi voglia interessarsi del problema della caccia, gli uccelli migratori e alle attività che noi appunto realizziamo per bloccare almeno le frange illegali di questa attività.
Ok, perfetto. Se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo e soprattutto ti salutiamo, visto che penso che sarei pure un po' stanco, visto che sei lì a fare il campo a Brescia.
Domani ripartiamo alle 8, dobbiamo piazzare un paio di telecamere nascoste per riprendere dei trappolatori che non siamo riusciti ancora a individuare fino adesso. E sì, fino all'11 di novembre andiamo ancora avanti qui, e poi appunto abbiamo la fase della Sardegna, sì, quindi un po' di riposo è benvenuto, anche perché il tempo qua è bruttissimo, ci ha fatto ammalare tutti noi sette ultimi volontari del campo.
Ok, ti ringraziamo e buon proseguimento, ci risentiamo poi per prossime iniziative e via dicendo. Grazie della disponibilità, buona serata.
Ciao. Ciao. Anche a voi.
Ciao. A presto. E siamo tornati a parlare di caccia e di bracconaggio, come abbiamo fatto molte volte in questa trasmissione, sentendo varie persone e attivisti legati appunto a questa pratica, anche perché è un tema che sentiamo molto, perché molti di noi hanno partecipato negli anni passati e continuano a partecipare a queste attività, sia di disturbo venatorio nelle zone del Lazio, sia anche di campi antibracconaggio come Ponza, come la Sardegna, come Brescia stessa, come l'isola del Giglio e via dicendo.
Tra l'altro ricordiamo che Brescia, oltre ad avere insomma molte industrie belliche che chiaramente fanno armi che vengono utilizzate sì per uccidere animali, però sono armi che poi vengono anche assemblate all'estero e vengono utilizzate poi per uccidere persone, quindi insomma ricordiamo che la liberazione animale è anche la liberazione umana.
Sì, io volevo ricordare anche un'altra cosa, mi veniva in mente un argomento di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, che comunque oltre appunto la caccia e il bracconaggio ci sono le disposizioni che vengono fatte ed eseguite dalla stessa forestale per l'abbattimento di animali che vengono considerati in esubero o quant'altro, come abbiamo visto il caso di cervi in Veneto di un po' di mesi fa. E un'altra cosa che mi viene in mente è che di recente, cioè forse oggi o comunque negli scorsi giorni, Repubblica ha pubblicato un'inchiesta sulla caccia che comunque può essere sempre opinabile e che tiene due punti di vista, quello dei cacciatori e quelli di coloro che sono contro la caccia, ma che comunque fornisce una serie di spunti interessanti su questo fenomeno di ampia portata. E adesso mandiamo un brano e continuiamo con altri argomenti che non vi diremo in anticipo.
Stayed strong through the years you were ill. They paid to like the animals and talk to Jesus still. They could never hurt what cannot be killed. Load them all a life of a true freedom fighter's gun.
Allora, adesso approfittiamo della data di oggi, il 5 novembre, la trasmissione cade proprio il 5 novembre, ci teniamo particolarmente a ricordare una figura importante per quello che è la militanza, un importante militante anarchico antispecista che, come forse molti di voi sapranno, è morto 11 anni fa, esattamente nel 5 novembre del 2001. E uno si tratta di Barry Horn. Barry Horn è morto il 5 novembre 2001 dopo uno sciopero, dopo più scioperi della fame, l'ultimo dei quali è durato 68 giorni, è stato interrotto a causa delle false promesse del governo del Regno Unito. Tra l'altro, tra il governo del Regno Unito all'epoca c'era anche il noto Tony Blair, che aveva fatto false promesse in seguito alle manifestazioni, a numerose liberazioni animali e azioni volte alla solidarietà verso Barry Horn. E Barry Horn muore il 5 novembre 2001, appunto, dopo causa le gravi complicanze in seguito allo sciopero della fame intrapreso in carcere. Quindi ci tenevamo oggi in particolar modo a leggere un piccolo passaggio degli scritti di Barry Horn. Il capitalismo e lo sfruttamento animale vanno di pari passo. Per entrambi non c'è profitto nella vita, ma solo nella morte. È troppo facile dire semplicemente che la colpa di tutte le uccisioni e di tutta la sofferenza è loro, e che quindi pagheranno tutto un giorno. Ancora più facile è voltarsi dall'altra parte e non fare assolutamente niente per fermarli. La vita non è mai così semplice. Soprattutto per chi si preoccupa della sorte degli animali. Ogni giorno di ogni mese, di ogni anno, ci sono persone che abbandonano la vita tranquilla e sicura e decidono di intraprendere l'arduo cammino che porta alla liberazione di tutti gli animali. Il lungo cammino verso la vittoria, che è solo il traguardo per porre fine alla sofferenza e fermare questo massacro. E grazie ai sacrifici e all'impegno di tutte queste persone, il cammino si fa sempre più breve. la vittoria si avvicina e il movimento per la liberazione degli animali diventa sempre più forte e determinato, mentre chi abusa degli animali è intimorito dalla sua risoluta e cocciuta fede nella vittoria. Questo scritto è tratto da Support Animals Rights Prisoner Newsletter del 1993. Allora, cogliamo l'occasione per approfittare di, per ricordare un altro appuntamento. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa qui a Radio Possum, la situazione su a Nantes, a Notre Dame de Land, la zona Defendre. La manifestazione di rioccupazione, avevamo detto che era prevista per novembre, è stata decisa la data, la manifestazione di rioccupazione sarà il 17 novembre. Quindi invitiamo tutti gli attivisti che sono disponibili a salire con quante più forze numeriche possibili. La manifestazione di rioccupazione è promossa dal collettivo Reclaim the Fields e gli occupanti della ZAD, composto da 4 collettivi cittadini. Insomma, per info e contatti, per informazioni su come salire, sul consigliata la presenza sin dal giorno prima, in cui verrà fatta anche un'assemblea generale in cui verranno spiegate anche un po' le modalità della rioccupazione del territorio. Ricordiamo infatti che ancora le espulsioni sono in atto, già ancora ieri sono state espulse altre 100 persone nella sola giornata di ieri dal territorio militarizzato. Per informazioni, proposte o altre cose del genere potete scrivere a reclaim the Z at riseup.net.
Vabbè, intanto allora mandiamo un pezzo musicale e poi ricominciamo.
Adesso un attimo di Israele, in quanto abbiamo trovato questa fantastica notizia che parla praticamente della nuova frontiera dell'esercito israeliano. Praticamente danno la possibilità a tutti i militari che stanno nell'esercito di poter consumare cibo vegano o di indossare degli stivali, insomma, che non siano di pelle ma che siano vegani. Questo giusto così per ricordare che un esercito come quello israeliano, che ogni giorno stermina e continua con gli abusi e le umiliazioni sulla popolazione palestinese, riesce a essere assolutamente sensibile nei confronti invece del tema vegano. Questa cosa chiaramente è abbastanza imbarazzante, perché non si capisce come la vicinanza all'animalismo non possa cozzare con le atrocità e i crimini che Israele compie ogni giorno.
Sì, tra l'altro diciamo che Israele ci prova spesso a ripulire la propria faccia su vari temi di attenzione sociale che a suo avviso sono scollegati, come per esempio l'abbiamo visto più volte vantarsi a livello internazionale di essere il paladino dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche, un'opera di pinkwashing che dura da anni, che non va da nessuna parte, perché insomma poi dove c'è una certa coscienza politica viene sempre smascherato. Invece appunto in molti stati laddove diciamo la lotta si fa meno politicizzata c'è una certa legittimazione come dell'unico baluardo nel Medio Oriente che rispetta appunto i diritti degli omosessuali, ad esempio, e adesso in questo caso sta facendo questa opera, non lo so, di vegan washing, tu come lo definiresti?
Sì, è proprio la pulizia del, di Israele nei confronti anche della, della sensibilità nei confronti dell'animalismo, insomma, cioè per farci percepire come... oltre che essere l'unico stato del Medio Oriente vicino ai diritti degli omosessuali, anche a quanto pare l'unico vicino e sensibile ai diritti degli animali.
Certo, no, e poi però tranquillamente puoi così squartare un bambino palestinese, però intanto puoi
però
metterti
gli animali, certo,
certo,
cioè...
ti puoi mettere gli stivali di pelle sintetica
e mangiare magari del tofu o del seitan, insomma, a pranzo con i tuoi commilitoni.
Vabbè, insomma, tutto questo per dire che essere vegan è necessario, ma non è la sola cosa. Se sei uno stronzo vegano, rimani uno stronzo e non credo che ci sia modo di cambiare la tua faccia da stronzo, credo.
Sì, questa cosa tra l'altro, non so, mi fa pensare a come anche qua in Italia, appunto, parlavamo prima di come viene portata avanti vengono portate avanti certe campagne animaliste da parte di alcuni gruppi specifici italiani, e appunto come essere animalisti e essere antispecisti chiaramente vuol dire molto di più di quello che ci vogliono propagandare, ad esempio, nell'esercito israeliano oppure altri gruppi fascisti che comunque si rivendicano di essere animalisti.
Eh sì, anche perché anche McDonald's ormai negli Stati Uniti ha una linea vegana, quindi vuol dire che siamo proprio alla frutta se pensiamo che il veganesimo sia la risoluzione dei mali, per quanto poi oggettivamente una persona che accetta come questione sociale quella di confrontarsi anche con gli animali non umani chiaramente non se li mangia e non li sfrutta in nessun modo. Vabbè, mettiamo un brano musicale un po' così notturno e poi ripartiamo con qualche altra notizia.
A proposito dell'argomento di cui si parlava, appunto degli aguzzini israeliani, appunto, chiamiamoli anche militari israeliani, in una intercettazione telefonica del capo, il ministro del turismo Zevi, nel 2001, quando si chiedeva l'eliminazione fisica di Arafat, appunto... Fa strano un po' rispetto all'immagine vegana che si vuole creare questo esercito israeliano, che lui chiedeva appunto l'eliminazione fisica di Arafat e nel caso in cui lui resistesse alla sua cattura chiedeva appunto di procedere alla sua eliminazione fisica dicendo: non vi preoccupate, non sono vegetariano.
Allora, sì, adesso volevamo leggere un estratto da informazione, un comunicato antispecismo e antifascismo, cronaca e riflessioni su Cortea contro Arlan. Allora, un attimo, mi sono persa la pagina. Allora, in passato abbiamo segnalato i tentativi da parte di movimenti di estrema destra di scavarsi nicchie di agibilità nei movimenti di liberazione animale. Recentemente, in occasione del corteo contro Arlan, industria di allevamento finalizzata alla vivisezione, alcune componenti anti-autoritari e antifasciste hanno reagito a questa presente. Seguono cronaca della giornata e riflessioni tratte da Indy Media Piemonte. Antefatto, in occasione del corteo contro Arlan, che ha un centro di ricerca e vivisezione a Correzzana, a Monza Brianza, è stato organizzato un autobus dai veri a Torino. Alcuni compagni torinesi, inconsapevoli di chi fossero gli altri passeggeri, al punto di ritrovo a Torino, si sono trovati di fronte a alcuni personaggi ambigui. Le compagne si sono rifiutati di salire l'autobus con simile gentaglia. Ne è seguita una fervida discussione sulla loro reale identità, nella quale alcuni sono dichiarati fascisti, hanno aggredito i compagni e le compagne con pugni e testate, ed è seguita una breve colluttazione. Questi loschi figuri viaggiavano o fanno parte del gruppo Squadrone Animalista, riconoscibile da felpe e magliette indossate da molte persone. Alcune di queste ed alcune ed anche alcuni compagni hanno sedato la rissa. Il gruppo antifascista ha abbandonato il luogo. Corteo. All'ESMO, luogo di partenza del corteo, erano presenti fascisti partiti da Torino ed altri personaggi riconoscibili come aderenti al gruppo 100% animalisti. Una forte compagine antifascista si è rapidamente organizzata, bloccando la partenza della manifestazione per oltre un'ora, per impedire la loro presenza all'interno del corteo. Molti agenti della Digos controllavano e filmavano ogni possibile scontro fisico, che peraltro per volontà degli organizzatori di antifascisti non è mai avvenuto. Tanti fascisti e democratici, tra parentesi, fiancheggiatori sono stati allontanati. Il corteo finalmente si è mosso, chiuso da un folto gruppo antifascista autodifeso, scortato da Digos e Celere, che impediva l'accesso a provocatori, fascisti e fiancheggiatori. Queste persone hanno marciato dietro i cordoni delle Celere per volontà dei stessi antifascisti. Nonostante le provocazioni di ogni tipo, i cui autori ed autrici sono stati gentilmente allontanati, nessuno scontro fisico si è verificato sino al termine del partecipato corteo. Alla conclusione i suddetti personaggi sono rimasti isolati, oltre ai cordoni dell'antisommossa ed infine scortati dagli autobus. Sono allora antifascisti e hanno terminato la mobilitazione. Questo soltanto perché comunque il dibattito aperto su quello che è successo all'ESMO durante il corteo contro Arlan, e appunto per fare un ottimo punto su come questi gruppi fascisti, o anche se non sono dichiaratamente tali, non sono ben accetti in un movimento di liberazione animale. Gruppi fascisti che tra l'altro si rivendicano personaggi quali Barry Horn, che niente aveva a che vedere con loro. Per cambiare argomento adesso, avevamo parlato la scorsa settimana della Novartis. Abbiamo parlato di come erano state ritirate dal commercio molte dosi di vaccino perché erano state reputate dannose, eccetera. Ma avevamo anche parlato dell'ampliamento dello stabulario che doveva essere a Prato, contro cui si stavano scagliando una serie di gruppi animalisti antispecisti toscani. Continuiamo con gli aggiornamenti dalla Toscana, in quanto la regione toscana sosterrà con 23 milioni la ricerca della Novartis sui vaccini. Lo leggiamo dal sito di Agire Ora questa notizia. Questo l'annuncio di Enrico Rossi, presidente della regione toscana. Una buona notizia per la Toscana: l'UE ha dato il via libera ai finanziamenti per il progetto di ricerca della Novartis di Siena sui vaccini per l'Africa. Un risultato importante per la ricerca, la solidarietà e il futuro della Toscana. Si tratta di 23 milioni di risorse regionali per un'occupazione qualificata nella ricerca e produzione di vaccini, di cui la Toscana può essere leader nel mondo. Non leggo oltre, soltanto per fare una piccola riflessione, appunto, sia sul fatto che i vaccini, la ricerca sui vaccini sono soltanto appunto un modo per finanziare tali industrie farmaceutiche e continuare nel processo di medicalizzazione della società. Vaccini che appunto ogni influenza, ogni virus ipotetico vengono pubblicizzati dai vari media, in questo estratto si vede come il concetto mediatico che passa è che i vaccini servono per salvare le popolazioni, quali la popolazione africana. E invece non si capisce qual è il giro economico, gli interessi che ci sono dietro dietro tutte quante queste ricerche che vengono fatte poi a scapito degli animali, ma a scapito anche di tutti quanti noi. Mandiamo un altro brano prima della quasi chiusura.
feeding the appetite of human families. Awaiting the appetite of human families. Billions.
Pompone le casse. Vabbè, visto che qui in redazione c'è chi critica la musica, passiamo. Parla per te. E passiamo al momento serio della trasmissione. E allora, atteso da grandi e piccini, finalmente il Giovanardi Moment. Guarda, non ti sentono se parli da laggiù, puoi dire quello che vuoi, babbo.
Vabbè, ma lui è serio, c'è una certa età, una certa anzianità da difendere, diciamo. No,
lo capisco che ormai ha altre priorità nella vita, pensa a una famiglia, a un futuro, insomma. Ma invece... Sì, ma devi parlare nel microfono.
Voglio parlare con te. Io infatti mi candido con Giovanardi alle prossime elezioni.
Notizia.
Ti ringrazio per aver bruciato la notizia così. Sei veramente un demente comunque. Grazie comunque.
Comunque il succo è che Giovanardi ha detto che si candida alle elezioni.
Alle primarie del PDL. Noi attendiamo ardentemente questo momento.
Allora, diciamo che noi vogliamo un po' infrangere i paletti di Radio Onda Rossa, che sono quelli che di solito non supporta appunto cose istituzionali, appunto è una radio che viene da una grande storia dell'autonomia, eccetera, c'è un passato, eccetera. Noi buttiamo tutto all'aria per supportare Giovanardi. Quindi
Giovi, siamo con te.
Quindi Giovi, siamo con te. E dai, dallo il bacetto.
Ma guarda, a me è un personaggio che sinceramente non dovrebbe trovare spazio in questa trasmissione. Trovo che sia una vergogna che questo personaggio venga continuamente nominato e basta, insomma. Per me questa trasmissione dovrebbe chiudere.
Questa trasmissione non ha ragione di esistere se non parliamo di Giovanardi, eh?
Vabbè, basta questo microfono, ma io non voglio parlare.
Perché non hai niente da dire, evidentemente abbiamo ragione noi, vero?
Sì.
Quindi Giova, siamo con te. E dai,
basta sabotaggio.
Mettiamo la musica.
Dai il bacetto, dallo pure te.
Va bene.
Ci riproviamo. Aspetta, devi far partire la musica se togli l'audio. Dai, vabbè, va bene, dai, basta cazzare. Io non ho preparato manco una canzone. Quindi intanto tu parla di qualcosa e io la metto. Vai.
Sì, stiamo preparando una canzone in questo momento per un attimo sorpassare questa tensione redazione. Forse ci scioglieremo dopo oggi. Comunque, dopo la musica ricorderemo gli ultimi appuntamenti, la ricetta.
Ce andiamo a dormire. E salutiamo il nostro amico Enrico, salutiamo, che ci scrive sempre.
Sì, infatti. Grazie.
Un alba sulla sfondo, stretti tra le morse.
Allora, torno in diretta, vi leggo questa cosa dall'inglese e la leggo io che non so l'inglese, perché nessuno vuole tradurre l'inglese qua dentro, quindi siate comprensivi. Sì, nessuno sa l'inglese, vabbè, bravo, potete andare a scuola. Allora, alla mattina presto del primo novembre, circa 1600 visoni sono stati liberati fuori da Skara, in Svezia. Questi animali innocenti gli è stata espressa sentenza di morte. Non mi potete prendere.
Quindi ora sono lì.
La reale traduzione: erano condannati a morte, così adesso sono stati rimessi in libertà. Vai, vai, leggi. Comunque no, questa è la cronaca di una liberazione di un allevamento di visoni dalla in Svezia, che è stata presa dal sito directaction.info.
Comunque questi visoni, il comunicato insomma parla delle condizioni di vita di questi visoni, che vivono in gabbie piccolissime. Come tutti sanno, negli allevamenti intensivi la situazione dei visoni è a dir poco tragica, e la loro vita viene ridotta naturalmente a causa della cattività, viene drasticamente ridotta. E finalmente questi 1600 visoni sono tornati in libertà, quindi in bocca al lupo.
Sì, allora, scusate i momenti così sempre di ilarità. Comunque la notizia era presa da directaction.info. Cambiamo completamente adesso sezione, cioè sto conducendo da sola attualmente la trasmissione mentre tutti stanno ormai pensando al dopo.
Io ci sono, è che mi hanno picchiato, eh. Io ho smesso di leggere il comunicato perché mi hanno picchiato.
Vabbè, passiamo all'angolo delle ricette ora. Diversamente gaspacio. 20 ingredienti, 20 pomodorini tipo ciliegino, un panino all'olio di media grandezza, 2 carote, pane casareccio, limone, 2 foglie di lime, semi di cumino, pepe, olio extravergine d'oliva, sale alle alghe, sale marino. Sale alle alghe non è una cosa molto comune, ma sicuramente fa bene. In un pentolino scaldate 4 cucchiai di olio e mettetevi in infusione le foglie di lime. Tuffate i pomodorini in acqua bollente per un paio di minuti. Quindi scolateli, lasciate raffreddare, eliminare la pellicina e passate nel mixer insieme al panino all'olio. A una girata di pepe all'olio aromatizzato, a una delle 2 foglie di lime e una presa di sale. Se il risultato fosse eccessivamente denso, unite anche una mezza tazza d'acqua. Lasciate il composto in frigorifero per almeno un'ora. Nel frattempo pulite le carote e tagliate la julienne usando l'apposita lama del robot o del mixer. Passatele quindi con la lama tritatutto dei medesimi attrezzi da cucina in modo da ottenere un taglio molto fine. Salata, aggiungete qualche goccia di limone e dei semi di cumino. Lasciate in frigo fino al momento di servire. Affettate molto finamente il pane casareccio, ottenuto almeno 8 fettine di pochi millimetri. Poggiatele su una placca da forno, irrorate con poco olio e lasciate al forno per una ventina di minuti a 100-120 gradi centigradi. Prendete dal frigo il gaspacio e trasferitelo in 4 coppette. Sistemate al centro di una coppetta una quenelle di carote. Spolverizzate con un pizzico di sale alle alghe e servite con un paio di cialde di pane tostato. E con questo mi affretterei a chiudere, visto che il momento di ilarità è notevole. Vuoi dire qualcosa, Mocio?
Sì, volevo dire, visto che stasera abbiamo parlato anche di Barry Hall, tra le varie cazzate, le percosse, eccetera, che noi abbiamo una distribuzione che si chiama Distro Possum, e potete trovare il catalogo sul nostro blog, che è radiopossum.noblogs.org, e abbiamo, diciamo, un po' di opuscoli che parlano anche delle liberazioni di Barry Horn, dei suoi scritti politici, cose scritte anche da lui, eccetera. E niente, non devo dire più niente.
No,
quindi
se ci vogliono l'indirizzo mail, vogliamo lasciare la gazzaladra @inventati.org. E se ci volete scrivere, il blog l'abbiamo già detto, e niente, allora un saluto a tutti e a tutte, soprattutto a coloro che sono privati della loro libertà personale,
siano sia animali, umani o non umani. Ciao.